Concludiamo con la terza questione aperta, è quella della creazione nel mondo musulmano di una nuova identità, perché non è un mondo così fermo e statico, anzi, la sua complessità è proprio in questo mix fra modernità e tradizione, e specialmente a partire dalla crisi di fine secolo e quindi dal collasso del comunismo in poi. Il mondo musulmano ha mostrato di essere capace di valorizzare e assorbire culture diverse e coniugarle con la salvaguardia spirituale dell'Islam, cioè quello che diceva e dice di voler fare, è far proprio tutto ciò che di buono e giusto l'uomo ha prodotto, sia sul piano culturale che sul piano scientifico. Che essere capace di far proprio ciò che l'uomo ha prodotto rientra coerentemente con gli orientamenti religiosi di Dio. I principi universali dell'Islam insegnano che laddove le leggi dell'uomo rispettano l'integrità dell'uomo musulmano, rispettano la loro integrità, la loro libertà di coscienza, la loro libertà di culto, ebbene là i musulmani sono di casa e sono a casa e possono considerare le conquiste di quella società come conquiste proprie. E questo è un altro elemento che rende difficile per noi comprendere bene l'Islam, perché è un insieme apparentemente molto contraddittorio di norme, di indicazioni e di prescrizioni. A sentire questa, che poi è stata ricavata su documenti che sono certamente non scritti da occidentali, si evincerebbe l'immagine di un Islam modernizzatore, di un Islam aperto e tollerante, che è ciò che alcuni rappresentanti dell'Islam dicono, veicolando questa idea, questa chiave di lettura dell'Islam, che è assolutamente l'opposto di coloro invece i quali considerano le azioni dell'uomo, le leggi dell'uomo, eccetera, di un paese altro, come il portato di una cultura che essi avvertono come avversa, avversaria, opposta, come qualcosa che va combattuto. Ed ecco la novità, ossia non si tratta proprio di novità se ci riferiamo al terrorismo quale metodo di lotta utilizzato da alcune organizzazioni religiose islamiche. Perché il terrorismo accompagna la loro vita da tempi molto molto remoti, ma la novità è certo rappresentata dal fatto che adesso il terrorismo diventa una pratica diffusa e probabilmente sostitutiva delle guerre vere e proprie. Ma entriamo quindi nel campo minato del terrorismo islamico. Con naturalmente una certa accortezza bisogna toccare argomenti che andrebbero molto molto più approfonditi, sarebbero essi stessi oggetto di un corso intero. Cominciamo a parlare delle novità più rilevanti. Dunque, la prima è quella, come dicevo poco fa, non assistiamo più a guerre fra stati, con eserciti regolari, occupazioni di territorio e così via. E non parliamo neanche più di guerra civile o di guerra etnica, con parti in causa che sono ben riconoscibili, sono eserciti contrapposti fra di loro. E questa è la caratteristica della guerra civile, della guerra etnica. No, la novità è esattamente quella che il nemico è sfuggente, è occulto, è un nemico con cui non si tratta, che però è capace di infliggere danni gravissimi. Secondo punto, si tratta di una guerra asimmetrica, cioè condotta da forze sproporzionate sul piano delle capacità belliche, sul piano della tecnologia, della forza. La parte più debole non ha regole, usa il terrorismo, la clandestinità, usa i kamikaze per diffondere il panico e l'insicurezza. E questa asimmetricità non è soltanto relativa all'organizzazione dei fatti criminosi, dei fatti di guerra, ma anche è dovuta al fatto che sono due forze in campo che si considerano nemiche. Come vi dicevo poco fa, per noi sotto attacco, per la parte sotto attacco, non è possibile individuare un esercito nemico, perché appunto è sfuggente alle caratteristiche di cui dicevamo prima. Diversamente, per colui che attacca, noi siamo un nemico e un bersaglio unitario, perché rappresentiamo tutti lo stesso male da estirpare. Siamo tutti allo stesso modo nemici. Non c'è differenza fra chi combatte e chi non combatte, chi è civile e chi è membro di organizzazioni militari, di eserciti, fra chi partecipa alla vita politica del paese e chi no. Sono tutti quanti accomunati da un solo fatto: essere occidentali e in quanto tali portatori di valori e culture antagoniste che vanno cancellate, vanno combattute con la forza. E il terzo elemento di grande novità è che la guerra non è più circoscritta, non ci si può più aspettare un certo luogo e un determinato momento, cose che gli analisti erano magari in grado, grazie anche all'opera dei servizi di intelligence, di non soltanto di sapere per tempo, ma di poter dire con una sufficiente certezza che una determinata area era a rischio mentre un'altra area non lo era. I fatti del Novecento, ma soprattutto gli inizi del 2000, hanno dimostrato esattamente il contrario. La guerra non è circoscritta, ma è globale. Annulla le tradizionali dimensioni e nozioni di spazio. E la distinzione tra sicurezza interna e sicurezza esterna viene del tutto meno. È quindi un terrorismo completamente diverso, e specialmente rispetto a quello degli anni 80, 70 e così via. Il terrorismo di cui parliamo, che prende corpo dagli anni 90, è un terrorismo in cui è prevalente e quasi esclusiva la motivazione religiosa, diversamente da quello che avevamo potuto conoscere precedentemente. Anche lo stesso terrorismo arabo aveva una caratteristica simile a quella del terrorismo, che so, dell'Irlanda, dei Paesi Baschi. Era un terrorismo a ispirazione separatista nazionalista. Quindi l'OLP era assimilabile in qualche modo all'IRA, all'ETA. Poi c'era la dimensione indipendentistica rivoluzionaria di tipo America Latina, quel terrorismo di matrice guevarista-castrista che troviamo nei movimenti clandestini, paramilitari, nelle organizzazioni terroristiche che operano nell'America Latina. E non c'è più il terrorismo di matrice esclusivamente politica, come abbiamo conosciuto tristemente in Italia, noi con le Brigate Rosse, o in Germania con la RAF, con la Rotterdam Fraktion. Il terrorismo è diventato di matrice prevalentemente religiosa. Alcuni dati confortano e confermano questa affermazione. Nel 1982, su 60 gruppi terroristici rilevati, due erano i soli che avevano una ispirazione religiosa. Nel 1994 sono stati rilevati 49 gruppi terroristi. Su questi però, meno rispetto ai 64, vedete, la presenza di gruppi di ispirazione religiosa era praticamente cresciuta di 8 volte, 16 gruppi su 49. Nel 2000 ancora di meno i gruppi terroristici rilevati, 33, e su questi ben 20 avevano ispirazione religiosa. Poi abbiamo con il 2005 un'impennata, gruppi terroristici rilevati 82, 45, quindi più della metà, quelli di ispirazione religiosa. E dunque lo sforzo teso verso Dio, la jihad, diventa la forma del conflitto contemporaneo. Ed è un conflitto terribile perché, prima ancora di creare danni materiali, crea danni al senso di sicurezza, al senso di appartenenza, al senso di fiducia. Mina cioè quelle che sono le caratteristiche essenziali dello Stato contemporaneo: avere fiducia nella capacità dello Stato, che gestisce il monopolio della forza, di poter garantire sicurezza attraverso l'esercizio di questo monopolio. Quindi il terrorismo diventa un mezzo per ottenere un fine che è reso possibile esattamente da quella società aperta che è la caratteristica della società occidentale, che proprio per essere società aperte, in quanto società aperte, sono molto più permeabili, sono rispettose delle differenze e dunque sono tolleranti, e in quanto tolleranti vengono vissute come deboli e vengono considerate e si presentano come tali basi ideali per le cellule terroristiche che operano in clandestinità all'interno di questi paesi, spesso formate da persone che non sono terroristi in senso classico, cioè persone dedite all'attività terroristica come unica ed esclusiva attività permanente della loro esistenza. Sono le cosiddette cellule dormienti, persone che conducono una vita apparentemente normale o normale e che però sono attivabili in certi momenti particolari per i quali sono da tempo preparati e quindi diventano all'improvviso i seminatori di morte. La maggior parte dei musulmani che vivono nel nostro paese e che vivono nei paesi europei si sentono in primo luogo, prima di tutto, si sentono musulmani, appartenenti ad una religione, ad una cultura, e solo quelli che si integrano successivamente si sentono anche inglesi, spagnoli, italiani, francesi, ma sono un'esigua minoranza perché la stragrande maggioranza ha come criterio proprio identitario di autodefinizione, di autoidentificazione, l'essere un musulmano. E l'essere un musulmano, nel momento in cui l'unica forma per salvare la religione dall'inquinamento dell'Occidente sembra essere quello di attaccare l'Occidente, impedire preventivamente di essere colonizzati, ebbene questo fa di questo Islam una base ideale per il reclutamento di giovani e meno giovani da affiliare a organizzazioni islamiste il cui fine è accrescere il proprio consenso per infliggere danni maggiori. E viceversa, infliggere danni maggiori, naturalmente a obiettivi occidentali, e accrescere in questo modo, di conseguenza, il proprio consenso. Dunque, diventare poi portatori di messaggi che trovano una audience, un pubblico sempre più vasto, e attraverso il consenso crescere politicamente e portare ancora più avanti la loro sfida, che è politica, culturale e militare. Ora è naturale osservare che questa minaccia terroristica ha alterato, ha cambiato il modo di vivere in società, nelle società occidentali, perché ha alterato quell'equilibrio fondato sul binomio libertà e sicurezza che è necessario per organizzare la vita privata e la vita collettiva nelle società occidentali. Tanto più si avverte un senso di sicurezza, tanto meglio si esercita la propria libertà. E questo invece si è dimostrato non più possibile, almeno non nei termini in cui eravamo abituati. Pensate al lungomare di Marsiglia, se non sbaglio, l'autotreno che corre all'impazzata e uccide 80 morti. Queste non sono manifestazioni di terrorismo come classicamente le abbiamo intese, però rientrano certamente nell'obiettivo di indurre nella società, produrre nelle società occidentali un senso di timore e di paura, se non addirittura di panico, infliggendo i maggiori danni possibili. A questo tipo di azioni, e certamente sono subentrate tante polemiche, tante discussioni relative alla reazione messa in campo da alcuni paesi. Per esempio, nella base di Guantanamo, degli Stati Uniti d'America, gli Stati Uniti d'America hanno praticamente sacrificato la legalità a favore della sicurezza, macchiandosi di comportamenti e reati che una società di diritto normalmente tratta appunto come reati, comportamenti inumani nei confronti dei prigionieri, torture per estorcere informazioni, che però avevano come giustificazione morale quello di sacrificare teoricamente la legalità, considerata in questo modo come astratta, a favore di una azione tesa a proteggere e tutelare la sicurezza, intesa in senso concreto, attraverso appunto l'estorsione di informazioni che avrebbero potuto impedire attacchi di tipo terroristico. Sì, alla guerra fredda si è sostituita la guerra santa islamica. Vediamo quali sono le origini della guerra santa islamica. Le troviamo con i fratelli musulmani in Egitto nel 1928. È il primo movimento che teorizza l'uso della lotta violenta per riportare allo stato originario la religione islamica, riportare lo stile di vita dei credenti a quella ortodossia. che viene richiesta e considerata come l'elemento caratteristico dell'Islam, che è ortodosso o nulla. Questo movimento, questa organizzazione, come dicevo, viene fondata nel 1928 e si diffonde rapidamente in Giordania, in Sudan, in Siria, e alla fine degli anni 40, alla fine della guerra, praticamente già conta circa mezzo milione di militanti, di adepti, che ha esattamente lo scopo di liberare l'Islam e il mondo islamico dalla sudditanza, dalla subordinazione non soltanto politica, ma anche psicologica nei confronti dell'Occidente non musulmano. E il movimento si organizza, influenzato a livello organizzativo in primo luogo, ma poi anche come struttura e come individuazione degli obiettivi, sulla base dei movimenti marxisti, quelli che si stavano affermando dopo la Seconda Guerra Mondiale, i partiti rivoluzionari che sorgono un po' dappertutto. E quello che caratterizza invece l'organizzazione Fratelli Musulmani è ricalcare dal punto di vista organizzativo i gruppi marxisti, ma perseguire l'obiettivo della liberazione dai regimi coloniali, che in questo però, dal punto di vista, come dire, del rapporto con le organizzazioni marxiste, trova ulteriore linfa, perché non soltanto si appropria in parte del modello organizzativo, ma anche di alcuni punti cardine, ad esempio la lotta all'imperialismo è un terreno di intesa fra l'Islam e l'ideologia del comunismo sovietico. Vi è dunque un'organizzazione, una struttura che vede un capo, al posto del segretario generale c'è l'emiro, e non c'è il comitato centrale, quale elemento caratteristico della struttura dei paesi del socialismo reale, non c'è un comitato centrale, ma c'è la Shura. E nelle università questi giovani aderenti ai Fratelli Musulmani e questi interpreti della Umma volevano contendere il predominio intellettuale dei marxisti che avevano conquistato nelle università, specialmente quello dei governi amici. I Fratelli Musulmani si organizzano dunque gerarchicamente e diventano il primo movimento di massa islamico, che all'inizio degli anni 50, quando la lotta per la liberazione della Palestina, condotta dall'ONU, era anch'essa portata avanti con strumenti e metodologie di tipo terroristico, i Fratelli Musulmani arrivano a raccogliere almeno 2 milioni di adepti, 2 milioni di militanti. E questa è la prima organizzazione che dà origine alla Guerra Santa islamica. Ma se vogliamo individuare le tappe che contribuiscono ad alimentare la crescita di questa organizzazione e di altre simili che si formeranno, e beh, abbiamo il caso dell'Egitto, di cui abbiamo già parlato lungamente, con il tradimento di Sadat, e abbiamo dunque l'arrivo in Egitto di Mubarak, che apre ai militanti islamici, concede l'amnistia a tutti quei militanti che erano stati incarcerati, e questo porta ad un pellegrinaggio successivo alla Mecca da parte dei militanti, che poi si disperdono, c'è cioè una sorta di diaspora che vede questo enorme numero di militanti islamici andare in diversi paesi, uno che diventa meta del loro non pellegrinaggio, ma del loro nuovo soggiorno è il Pakistan. Si fermano a Peshawar, che diventa una base operativa di volontari che sono arruolati nella brigata Mujahideen contro l'occupazione sovietica dell'Afghanistan. Sono gli anni in cui si radicalizza l'Islam in quelle aree territoriali dove diventa presente e forte la presenza, scusate, forte la presenza delle organizzazioni di tipo terroristico, che a metà degli anni 90 mette le radici esattamente nell'area del Medio Oriente e dell'Asia centrale. È il radicalismo islamico che si sposta e si radicalizza esattamente lì, dove mette radici anche l'organizzazione Al-Qaeda. Durante però le prime battute, faccio un piccolo passo indietro, della guerra in Afghanistan, sotto occupazione sovietica, quelle centinaia di arabi che si sono trasferiti a Peshawar si occupano di funzioni di supporto, funzioni secondarie. Troviamo in questo contesto anche Ayman al-Zawahiri, che effettua diverse missioni umanitarie per conto della Mezzaluna Rossa, e si incontra con Abdul al-Azzam, un predicatore nato in Palestina, che si era trasferito prima in Arabia Saudita e poi in Pakistan, che è sostanzialmente considerato il maestro di Osama Bin Laden. Abdul Azzam è un musulmano palestinese erudito, è un critico dell'ORP ed è l'ispiratore del movimento di Hamas. Insieme nella metà degli anni Ottanta li ritroviamo in Pakistan. Azzam e Osama Bin Laden raccolgono fondi, organizzano i combattenti che arrivano progressivamente, fondano degli uffici per i servizi, per dare appoggio logistico, addestramento, per dare assistenza alle reclute che arrivano in primo luogo per combattere l'Armata Rossa. E a questo fine ricevono aiuti e finanziamenti da parte di un soggetto che ha tutto l'interesse ad indebolire l'Armata Rossa e a finanziare la guerriglia interna all'Afghanistan. E sono gli Stati Uniti che entrano in rapporto con queste cellule e rapporti stretti finanziari con Osama Bin Laden. Ma in questa fase, più che Osama Bin Laden, è al-Azzam ad avere un ruolo centrale, un ruolo di guida, ed è una vera guida teorica, spirituale, oltre che organizzativa e militare. Vi ho detto che Abdul Azzam è critico dell'ORP. Ispira il movimento di Hamas, ora diremo due parole sul movimento di Hamas, ed è colui che cita ripetutamente e inizia un'opera di persuasione rispetto al martirio, quale mezzo per essere assolti da tutti i peccati. E sapete quello che viene veicolato, no? Il principio che dopo l'assoluzione si avrà l'accesso a 72 bellissime vergini che aspettano nell'aldilà. Scusate, sentito, il telefono mi ha distratto. E portare con sé anche 70 membri della propria famiglia. Ed è lui colui che comincia ad attivare le cellule, convincendo dei giovani ad aderire con l'obiettivo di realizzare questo sogno. E c'è da aggiungere a fine di questo file che gli obiettivi di Al-Azzam, e quindi sia dal punto di vista del risultato da raggiungere, sia del metodo da perseguire, lo portarono in una rotta di collisione con Al-Zawahiri. Prima Azzam è stato fatto bersaglio di un attentato, poi è stato ucciso da delle mine anti-uomo. E non si sa bene, insomma, chi c'è dietro questa scomparsa violenta. Comunque, sta di fatto che scomparso al-Azzam resta sul campo al-Zawahiri, il cui profilo delineeremo nel prossimo ultimo file.